Sei sulla Radio Vaticana, in diretta.
Puoi scriverci all'indirizzo 105@vatiradio.va.
Ed eccoci qui puntualissimi in diretta sulla Radio Vaticana. Buon pomeriggio da Antonella Palermo, sono le 15:35 minuti e parliamo di Olimpiadi alla luce di un articolo che oggi compare sul quotidiano La Stampa, firma di Gianni Riotta, che parla dell'uso da parte degli atleti dei social network proprio in questo periodo di giochi olimpici. Tira in ballo un docente di New Media all'Università del West Scotland, che già pare parlare di ingenuità. Gli atleti non sono preparati ad usare Facebook o Twitter, non più tra amici ma davanti al mondo intero. E scambiano, scrive Riotta, il web per una festicciola tra amici, si perdono in diretta globale. Riporta uno dei tanti episodi che potrebbero essere appunto portati come esempio. Scrive: la licenza e la libertà globali non tradiscono solo gli sportivi. Un tifoso depresso perché il tuffatore inglese Daley non ha vinto l'oro lo insulta su Twitter scrivendo: hai deluso tuo padre. Ignaro pare che papà Daley è morto per un cancro al cervello un anno fa. Il tuffatore si lagna della aggressione informatica e la polizia, identificato l'utente nascosto dietro una sigla anonima, lo arresta. Oppure Zoe Smith, campionessa inglese di sollevamento pesi, che finisce vittima dei trolls per digiorno senza nome, che si divertono a insultare online a casaccio. Dopo la gara li manda a quel paese denunciandoli in diretta TV. Insomma, ai giochi di Londra accade anche questo. Allora voglio tirare in ballo per un commento il professor Pier Cesare Rivoltella, che insegna didattica e tecnologie dell'istruzione all'Università La Cattolica di Milano e presiede anche la Società Italiana di Ricerca sull'educazione mediale. Pier Cesare, sei d'accordo con Gianni Riotta?
Sono assolutamente d'accordo. C'è un ritardo culturale rispetto alla diffusione sociale. È come se la diffusione sociale fosse scappata avanti, ma proprio perché è scappata avanti ha tolto tempo alla maturazione culturale per appropriarsi in maniera consapevole, adulta, compiuta dello strumento, di tutte le sue possibilità. Quindi sono assolutamente d'accordo con Riotta.
Anche questa idea da parte degli organizzatori delle Olimpiadi di creare un codice d'onore per gli atleti obbligati a non twittare giudizi sulle gare oppure a inserire volgarità disonoranti, probabilmente è stata un flop.
È stata assolutamente un flop. La cronaca si è già restituito dei casi abbastanza eclatanti di uso trasgressivo da parte di qualche fan degli strumenti del social networking. E poi, come dire, mi sembra abbastanza stridente il fatto che vi sia un richiamo eticamente alto ad un uso consapevole e responsabile dei social network a fronte di evidentissime irregolarità già compiute dalle giurie. Insomma, cioè, mi sembra che sia un'Olimpiade che già nei primi giorni della sua vita ci abbia fatto vivere delle pagine abbastanza imbarazzanti dal punto di vista dei giudizi e dei giudici. E quindi, come dire, questo richiamo alla responsabilità degli atleti su Twitter e sul social network mi sembra una curiosa contraddizione rispetto a quello che sta succedendo, insomma.
Ma i social network non sono l'espressione massima della democrazia in rete, allora dobbiamo beccarci anche queste figuracce.
Direi proprio di sì.
Cioè le conseguenze nel bene e nel male.
Sì, e poi direi che più che il prolungamento della democrazia in rete, i social network sono un palcoscenico, uno dei palcoscenici delle nostre vite individuali e sociali. E quindi, come dire, richiamare qualcuno perché non usi il social network è come pretendere che chiuda in un cassetto un pezzo della sua vita, e oggi non è più possibile.
Vale a dire, se una persona non è educata a casa propria e tra gli amici, non lo sarà neanche sui social network.
Il problema è quello ed è parte di quel ritardo culturale a cui facevo riferimento. Del ritardo culturale è parte anche la mancata consapevolezza che solo consente di fare un uso maturo di questi strumenti. Quindi se la mia consapevolezza è leggera e se l'uso che ne faccio non è mai consapevole fino in fondo, ecco che allora i rischi dell'uso scorretto ci sono. Ecco, occorrerebbe a monte che la società si facesse carico anche di compiti educativi che ormai non possono più essere rimandati rispetto a questi strumenti.
Ecco, facciamo delle proposte concrete. Tu ti occupi proprio di tecnologie dell'educazione, allora quando parliamo di questa disciplina forse non dobbiamo più solo pensare ai più piccoli, deduco, ma anche a persone che devono forse alfabetizzarsi meglio, seppur adulte, a quest'uso.
Direi proprio di sì. Allora, proprio il fatto che il social network sia un aspetto strutturale della nostra vita ne fa uno spazio di espressione della nostra cittadinanza. Buona parte dei nostri comportamenti di cittadinanza passano oggi anche attraverso il social network, e credo che il compito di educare la cittadinanza sia un compito sia della famiglia che della scuola. Quindi, come dire, sono le agenzie educative tradizionali, e mi viene da pensare immediatamente alla famiglia e alla scuola, che dovrebbero estendere il proprio presidio fino a coinvolgere anche questi mezzi. Lì si aprono però altri problemi sulla caduta della capacità educativa tout court nel nostro tempo, ma ci porterebbero lontano dal problema di cui discutiamo oggi, riflessioni di questo tipo. Però è assolutamente vero. Se questi strumenti sono un palcoscenico di cittadinanza, occorre che i soggetti vengano educati ad esercitare questa cittadinanza in modo consapevole. Non è una questione da piccoli, è una questione che vale per tutta la vita, e dietro dovrebbero sentirsi responsabilizzate tutte le agenzie educative, tutte.
Oh, però qui parliamo di sport, del più grande palcoscenico delle discipline sportive, e sappiamo quanto lo sport sia considerato un serbatoio educativo fondamentale per la crescita dei più piccoli. Allora, episodi di questo genere come condizionano la crescita dei piccoli?
Ah, certo, in virtù della mediatizzazione anche dello sport, come di tanti altri aspetti della nostra vita, è chiaro che il grande campione è automaticamente, che lo voglia o no, anche un esempio, un modello. È chiaro che di questo suo essere modello fanno parte tutta una serie di comportamenti in gara, comportamenti fuori gara, anche il suo modo di gestire la sua presenza nel social network, non ci sono dubbi.
Ai giochi di Rio cambierà qualcosa? Andremo più preparati? Andranno gli atleti in primis più preparati?
Ai giochi di Rio io credo che si andrà più preparati, ma credo che a Rio saranno anche le condizioni ambientali, socioculturali del Brasile che faranno la differenza, perché il Brasile da questo punto di vista è un paese secondo me decisamente avanti rispetto alle nostre medie europee, avanti nell'uso del social network, probabilmente anche avanti in relazione alla capacità della società brasiliana, da sempre abituata a creolizzare tutto, di integrare e di assorbire anche il social networking come attività. Quindi Secondo me un buon contributo lo offrirà la società e la cultura brasiliana. Dietro, come dire, il modello puritano nel senso religioso del termine è sempre un po' presente quando si parla di Gran Bretagna e di Stati Uniti. Il Sud America è un altro tipo di serbatoio culturale, è un laboratorio culturale completamente differente.
Con fermenti diversi.
Completamente. E poi avremo 4 anni in più di appropriazione di queste tecnologie sulle spalle. Vediamo che cosa ci sarà di diverso.
Grazie a Pier Cesare Rivoltella per aver dedicato parte della sua vacanza a questa chiacchierata. Buon lavoro e ci risentiamo.
È stato un piacere come sempre.
Grazie. E sono le 15:46 sulla Radio Vaticana in diretta. Adesso andiamoci a Londra per capire qual è il clima che si vive nella città britannica con un ospite d'eccezione. Si chiama Giacomo Cannelli, è un giovane giornalista, blogger, autore satirico, è uno dei 4 blogger trentenni italiani vincitori del Samsung Global Bloggers, il concorso promosso dalla multinazionale coreana dell'elettronica, sponsor olimpico, che ha portato a Londra 75 bloggers da tutto il mondo. Il loro compito è quello di raccontare le emozioni dei giochi olimpici racchiudendole in filmati da 30 secondi. Giacomo, sei in linea, benvenuto, buon pomeriggio.
Ciao. Grazie mille, ciao, come stai?
Intanto, io bene, tu in questa Londra come appare? C'è un brulicare di gente oppure no?
È un po', nel senso adesso in questo momento mi trovo nel villaggio olimpico e c'è molta gente, nel senso comunque questo è forse il fulcro di tutte le Olimpiadi, però io leggevo molto anche sui giornali italiani, si parlava un po' di questa Londra deserta in questi giorni delle Olimpiadi e un po' si vede questa cosa. Io devo dire, io ho anche vissuto qua 4 mesi, quindi ho visto la Londra, diciamo, nella sua routine di tutti i giorni. In effetti è un po' in alcune zone non si vede l'ammasso di persone che c'è di solito, anche le metropolitane sono abbastanza vuote, a parte la Central Line, che è quella che collega, diciamo, il centro con Stratford, che è la zona del villaggio olimpico.
Da un lato quindi questo agevola gli spostamenti, dall'altro però magari la rende un po' surreale.
È un po' surreale, sì, perché se uno sta qui per lavorare o comunque per vedere le Olimpiadi, appunto, da un certo punto di vista è anche meglio, perché ci si muove facile, non si fanno quelle sudate incredibili dentro la metropolitana.
Ma come mai c'è così poca gente?
È abbastanza inspiegabile, forse parlando un po' con le persone che abitano qui, un po' mi hanno detto che da una parte è un periodo di vacanze a Londra questo, quindi molti vanno via proprio in questo periodo e forse avranno anche approfittato del fatto che c'erano le Olimpiadi, forse per paura di rimanere incastrati in un caos incredibile. E poi anche comunque Londra, è vero che Londra è una città molto costosa in genere, quindi forse le Olimpiadi a Londra costano più di un'Olimpiade da un'altra parte, forse i turisti hanno un po' cercavo di evitare di andare a Londra proprio in questo periodo. Non so, è abbastanza strano perché anche leggevo un po' sui giornali, ci sono un po' di lamentele, è uscito anche su qualche giornale inglese da parte dei commercianti, perché comunque non stanno facendo affari come il sindaco ha promesso che sarebbe fatto.
E come si aspettavano. Allora hai già sufficienti elementi, credo che tu già sia a Londra da una settimana, vero?
Sì. Sì, sono qui dal 25, io sono da prima dell'inaugurazione, sono un paio di giorni prima dell'inaugurazione.
Hai già sufficienti elementi per raccontare questi giochi 2012? Quali sono i retroscena che ti hanno incuriosito di più? Hai avuto modo anche di assistere a qualche performance sportiva?
Guarda, io sono stato all'inizio ho visto la cerimonia, purtroppo non l'ho potuta vedere dallo stadio, va bene, perché era praticamente impossibile entrare, però eravamo ad Hyde Park, dove hanno organizzato un concerto con i Duran Duran, ritirati fuori dalla tomba per l'occasione, che hanno cantato e poi hanno fatto vedere live davanti a, insomma, c'erano migliaia di persone, parecchia gente, hanno fatto vedere la cerimonia su un video gigante, su un maxi schermo, quindi è stata comunque emozionante vederla insieme a tutti gli inglesi, perché poi c'è stato il momento dell'inno inglese, insomma è stato bello da vedere anche da lì, anche se non eravamo dentro lo stadio. E per il resto, sì, guarda, sono stato a Wimbledon a vedere i primi turni, era fare il secondo turno, e ho visto Serena Williams, ho potuto vederla da molto vicino perché proprio eravamo proprio appiccicati al campo, quindi è stata un'emozione abbastanza grande, perché io poi non ero mai stato a Wimbledon, quindi per me
beato te, che meraviglia.
Lo so, ho scattato un sacco di foto comunque, quindi puoi anche andare a vedere, peraltro le sto pubblicando man mano sia su Twitter, comunque @ Giacomo Cannelli, puoi cercare lì.
Vorrei anche ricordare il tuo sito, il tuo blog, www.humorrisk.com, con l'H davanti.
Humorrisk.com, esatto, sì, che è un vecchio film dei Fratelli Marx, questo poi è una lunga storia, poi magari un'altra
poi
volta.
Poi ne parliamo, sì, in un'altra occasione.
E poi guarda, un'altra cosa che ho fatto è ho fatto un Tumblr, che è un blog così, una sorta di flusso di foto e cose che ho raccolto per raccogliere un po' tutto quello che facevo da Instagram, Twitter e tutto il resto, che lo trovi a geekolympics2012.tumblr.com, quindi là c'è un po' di tutto.
Abbiamo dato anche ai nostri ascoltatori qualche coordinata. Qual è la chiave ironica per raccontare questi giochi, almeno finora?
La chiave ironica? Beh, diciamo che gli inglesi sono i maestri dell'umorismo, quindi comunque devo dire che hanno una grande allegria nel fare questo, di organizzare questi giochi. Ci sono tantissime persone in giro che ti danno una mano, ci sono tantissimi, adesso non so il nome esatto tecnico, però sono hanno informazioni, sono ovunque, hanno questo ditone gigante che ti indica dove andare ogni volta. Cioè gli inglesi non hanno neanche messo i cartelli, hanno messo solo delle persone che fanno i cartelli, per dirti quanto è buona l'organizzazione di questa Olimpiade. Devo dire che io non ho mai avuto difficoltà a fare nulla e sono davvero incredibili. E poi secondo me l'ironia più grande l'hanno messa nella presentazione, mettendo Mr. Bean che suona il pianoforte. Io ho adorato quel pezzo perché ho detto, ecco, finalmente rompiamo questa serietà istituzionale, sì, per cui l'inaugurazione di un'Olimpiade per forza essere una cosa serie. Invece loro sono riusciti a mettere una grossa caratteristica del loro paese, che appunto è lo humor inglese.
Noi prima parlavamo oggi, non so se hai avuto modo di leggere, insomma, sulla stampa c'è un articolo a firma di Gianni Riotta su una certa ingenuità nell'uso dei social network da parte degli atleti, ma anche da parte di qualche tifoso, per cui ecco, questi giochi 2012 non brillerebbero per codice etico.
Per l'utilizzo dei social media.
Esatto, okay. Vorrei anche che tu dicessi la tua.
Ho visto il caso della Pellegrini, poi commenti, diciamo, tre gare, post gara, anche altre, sì. Beh, questo è un po' il problema dei social in genere, nel senso, questa è l'Olimpiade dei social media, e l'ho fatto anche vedere Danny Boyle nella presentazione, in cui grossa parte della cerimonia era incentrata sui social media, con tutte le parti di Facebook e Twitter. È vero pure che forse non siamo ancora maturi per usarli nella maniera corretta, nel senso che certe volte ci scordiamo che i social sono come una grande piazza dove tutto quello che dico viene registrato e chiunque può commentarlo e chiunque può rilanciarlo, quindi gli atleti forse hanno un po' dimenticato che non è come parlare al telefono con qualcuno, non è come mandare un sms a qualcuno, stai parlando a tutti, e i giornali molto spesso riprendono dei Twitter come se fossero delle notizie, che forse è anche un po' esagerato in alcuni casi, se posso dire la mia. Però il problema forse è quello, cioè che dare troppa importanza a quello che è un tweet, che in fondo è semplicemente un pensiero, una cosa passeggera, una cosa che finisce in pochi secondi.
Oggi si parla anche di questa sorpresa egiziana in pedana della medaglia d'argento nel fioretto di questo atleta egiziano. Ecco, quanto è evidente questo melting pot?
C'è da dire che Londra è già un melting pot senza le Olimpiadi, nel senso che forse è una delle città europee più multietniche che abbiamo, ed è forse quella che è riuscita meglio a unire un po' tutti i popoli, a dare spazio a tutti, perché alla fine a Londra si è semplicemente dei londinesi, non si viene da nessuna parte, non si è di nessun paese, e questa è un po' la forza da un certo punto di vista, si diventa londinesi quasi subito, cioè non c'è bisogno di fare nessun esame o niente, si è subito dentro e si è già a Londra e si è un Londoner, come lo dicono loro, insomma. Quindi sicuramente da questo punto di vista partiva già avvantaggiata per quanto riguarda il melting pot.
Altre curiosità per chiudere, un paio di minuti?
Guarda, no, niente, sono riuscito a passare al volo a Casa Italia ieri e sono riuscito a farmi un giro nella Congress Center, Elizabeth Congress Center, che sta vicino a Westminster. E niente, devo dire, purtroppo sono riuscito a intravedere un paio di atleti, c'era Montano, credo, c'era un altro paio di nuotatori, però eravamo a pranzo, quindi non c'era tantissima gente. Se riesco, forse stasera riesco a farci un salto.
Ti aspettavi questa caduta della Pellegrini?
Secondo me è troppa pressione, è una campionessa talmente grande che è difficile secondo me trovare motivazioni per un atleta del genere. A un certo punto lei ha cominciato a vincere che era praticamente una bambina e non lo so, forse
di
forse
contro pausa, Phelps intanto. Invece non ha smentito le aspettative, 19 medaglie olimpiche.
Sì, peraltro c'è questa notizia incredibile che è l'atleta cinese che è riuscita a fare un tratto della vasca più veloce addirittura di Phelps, che insomma qui se ne è parlato parecchio, poi ci sono state anche un po' di polemiche
allarme doping.
Ma la cosa è rientrata, ho visto che il CIO comunque ha detto che non farà nessuna indagine perché semplicemente una persona, cioè semplicemente un atleta va molto veloce, non è detto che sia doping, quindi giustamente ha detto per ora non faremo nulla e poi vediamo. Insomma, adesso c'è stato un po' di polemica soprattutto con gli americani e i cinesi, insomma. Questa era una polemica quasi una guerra fredda, insomma.
Giacomo, torneremo semmai nei prossimi giorni, forse però ti attendono solo altri 2 giorni, vero, di permanenza a
io
Londra.
Io ho ancora altri 2 giorni, vorrei rimanere un altro po', non ho ancora deciso ufficialmente.
Vediamo, semmai ti interpelliamo di nuovo per questo occhio sui giochi di Londra.
Se vuoi chiamarmi anche quando sono tornato potrò far chiudere diciamo con un commento finale.
Esatto, con un bel reportage. Grazie Giacomo Cannelli, in bocca al lupo, molti auguri per il tuo lavoro.
Ciao a tutti, grazie a voi. Ciao.
Una notizia che ci giunge proprio in questi minuti dal mondo del calcio: è scomparso all'età di 58 anni Aldo Maldera, ex giocatore di Milan, Roma e Fiorentina, l'ex terzino sinistro, 10 presenze in nazionale, ha vinto in carriera 2 scudetti con il Milan nel 78-79, con la Roma nell'82-83, nel suo palmarès anche 2 Coppe Italia. Ci fermiamo qui, ci risentiamo tra un quarto d'ora circa, restate sintonizzati.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.